Siamo così arrivati, cari amici, al capitolo 33 del libro profetico di Ezechiele, il quale ci porta all'ultima principale divisione di questo libro di Ezechiele. Da questo capitolo fino al capitolo 48 vedremo la gloria del Signore, la venuta nel regno futuro, quello millenniale, ossia di 1000 anni. Il capitolo 32 si concludeva con le predizioni riguardanti le nazioni che attorniavano Israele o coloro che si erano imparentati con loro. Queste predizioni furono date prima della distruzione di Gerusalemme. Ora arriviamo alla seconda parte di questo libro profetico che riguarda il periodo che segue la caduta della città di Gerusalemme. E anche se in questi brani Ezechiele parlerà di nuovo di Gerusalemme, del paese di Israele, il suo messaggio sarà molto diverso. Fino al capitolo 25 Ezechiele puntava tutta la sua attenzione sulla distruzione di Gerusalemme, cosa che si verificò con la massima precisione, con la massima accuratezza. Ora invece guarderà in avanti, al futuro del regno millenniale che verrà quando la gloria del Signore Gesù sarà vista di nuovo sulla terra. Questo rende questa sezione molto interessante. L'incarico a Ezechiele è rinnovato da parte di Dio, anche per il fatto che fino a quel momento egli ha svolto un ottimo lavoro. Da ora in poi lui si rivolgerà e parlerà a quelli che si trovano in cattività, esortandoli a vivere aspettando fiduciosi il futuro. Essi, precedentemente, non avevano nessuna speranza a causa dei loro peccati, ma nel futuro, a motivo della redenzione operata da Cristo, Ezechiele vede nuovamente un glorioso avvenire per tutti i figli di Israele. Anche oggi i credenti hanno questa speranza in Cristo, a motivo della fede che hanno riposta in Lui. Questa certezza non è ancorata a qualcosa che l'uomo possa fare su questa terra, né tantomeno nella psicanalisi o nella filosofia. La certezza dei credenti, amici in ascolto, è appoggiata sull'opera compiuta da Gesù, sulla ferma parola di Dio e su ciò che essa dice che avverrà certamente nel futuro. Questo è il solo riferimento, la sola guida del Figlio di Dio. Noi stiamo andando verso la nuova Gerusalemme preparata nei cieli. So che queste parole suoneranno alquanto strane per qualcuno che mi sta ascoltando e che le sente magari per la prima volta, ma sono vere ed è ciò che aspettano i credenti. Passiamo quindi a considerare, come viene rinnovato ad Ezechiele, l'ordine di profetizzare leggendo il primo versetto. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Questa frase sembrerà un ritornello nel libro di Ezechiele, ma essa è nient'altro che la conferma che il profeta sta parlando da parte di Dio e ci ricorda costantemente che non dice le sue teorie o le sue idee come leggiamo nei versetti seguenti, dal 2 al 7. Figlio d'uomo, parla ai figli del tuo popolo e di loro. Quando io farò venire la spada contro un paese e il popolo di quel paese prenderà in mezzo a sé un uomo e se lo stabilirà come sentinella, ed egli, vedendo venire la spada contro il paese, suonerà il corno e avvertirà il popolo. Se qualcuno, pur udendo il suono del corno, non se ne cura, e la spada viene e lo porta via, il sangue di quel tale sarà sopra il suo capo. Egli ha udito il suono del corno e non se ne è curato. Il suo sangue sarà sopra di lui, se se ne fosse curato, avrebbe scampato la sua vita. Ma se la sentinella vede venire la spada e non suona il corno, e il popolo non è stato avvertito, e la spada viene e porta via qualcuno di loro, questo sarà portato via per la propria iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla sentinella. Ora, figlio d'uomo, io ho stabilito te come sentinella per la casa di Israele. Quando dunque udrai qualche parola della mia bocca, avvertili da parte mia. Dio ritorna all'incarico dato a Ezechiele all'inizio del suo ministero e lo paragona alla sentinella di una città. Infatti, a quei tempi, la maggior parte delle città importanti erano protette da mura sulle quali venivano poste delle sentinelle per vegliare durante la notte su possibili invasori. E probabilmente, durante la notte, queste sentinelle ogni tanto si chiamavano dicendo «Tutto bene?» per assicurare, magari per tranquillizzare che non c'era nessun nemico. La cosa interessante è che i falsi profeti dicevano anch'essi che tutto andava bene, mentre il nemico stava arrivando per distruggere, questo perché loro erano troppo ciechi per vederlo. Ezechiele però era stata una sentinella fedele e aveva avvisato il popolo che il nemico, cioè i babilonesi, stavano arrivando. Ora, non avendo tenuto conto dei suoi avvertimenti, le persone sarebbero state giudicate non solo a motivo dei loro peccati, ma anche per l'incredulità alla parola di Dio. Se Ezechiele non li avesse avvertiti, sarebbe stato colpevole, ma ciò non avvenne. Ezechiele quindi aveva fatto un buon lavoro, adempiendo il suo incarico. Leggiamo ora i versetti dall'8 al 15 da Ezechiele, capitolo 33, che ci parlano di questo tragico giudizio. Quando avrò detto all'empio, empio, per certo tu morirai, e tu non avrai parlato per avvertire l'empio che si allontani dalla sua via, quell'empio morirà per la sua iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano. Ma se tu avverti l'empio che si allontani dalla sua via, e quello non se ne allontana, egli morirà per la sua iniquità, ma tu avrai salvato te stesso. Tu, figlio d'uomo, di alla casa di Israele, voi dite così, le nostre trasgressioni e i nostri peccati sono su di noi, e a motivo di essi noi languiamo. Come potremmo vivere? Di loro, com'è vero che io vivo, dice Dio il Signore. Io non mi compiaccio della morte dell'empio, ma che l'empio si converta dalla sua via e viva. Convertitevi, convertitevi dalle vostre vie malvagie. Perché morireste, o casa di Israele? Tu, figlio d'uomo, di ai figli del tuo popolo. La giustizia del giusto non lo salverà nel giorno della sua trasgressione. L'empio non cadrà per la sua impietà nel giorno in cui si sarà allontanato dalla sua impietà. Nello stesso modo, il giusto non potrà vivere per la sua giustizia nel giorno in cui peccherà. Quando io avrò detto al giusto che per certo egli vivrà, se egli confida nella propria giustizia e commette l'iniquità, tutti i suoi atti giusti non saranno più ricordati e morirà per l'iniquità che avrà commessa. Quando avrò detto all'empio, per certo tu morirai, se egli si allontana dal suo peccato e pratica ciò che è conforme al diritto e alla giustizia, se rende il pegno, se restituisce ciò che ha rubato, se cammina secondo i precetti che danno la vita, senza commettere l'iniquità, per certo egli vivrà, non morirà. Come abbiamo detto, amici, avvertire del pericolo imminente era l'unico modo con cui la sentinella poteva salvare se stesso e gli altri. Infatti questa è la responsabilità di una sentinella. E così fece Ezechiele, agendo fedelmente verso il suo popolo, popolo di Israele, ma essi non vollero ascoltarlo. Questo avviene ancora oggi. Infatti vi sono persone che annunciano con fedeltà la parola di Dio e non solo non vengono ascoltati, ma anche derisi per quanto dicono. Ma nonostante ciò, la cosa importante è che la parola di Dio sia predicata come avviene in questo momento. Quindi sei avvertito del pericolo al quale vai incontro se rifiuti di credere in Gesù come tuo personale salvatore. Se svolgessi questo compito con superficialità o ti dicessi una mezza verità, io sarei ritenuto responsabile della tua vita per aver trascurato il mio dovere, ma ora non più. Sei tu responsabile del futuro della tua anima se rifiuti questo messaggio. Quindi, amico, non rimandare, ma prendi in questo momento la decisione di porre la tua fede in Gesù. Leggiamo ora nei versetti dal 16 al 20 il proseguimento di questo capitolo 33, nei quali vediamo un lamento dei figli di Israele. Tutti i peccati che ha commessi non saranno più ricordati contro di lui. Egli ha praticato ciò che è conforme al diritto e alla giustizia. Per certo vivrà. Però i figli del tuo popolo dicono, la via del Signore non è ben regolata. Ma è la via loro che non è ben regolata. Quando il giusto si allontana dalla sua giustizia e commette l'iniquità, egli muore a motivo di questo. E quando l'empio si allontana dalla sua impietà e cammina secondo il diritto e la giustizia a motivo di questo, vive. Voi dite, la via del Signore non è ben regolata. Io vi giudicherò ciascuno secondo le vostre vie, o casa di Israele. I figli di Israele, come abbiamo letto, avevano una lamentela da fare. Essa consisteva nel non ritenere che Dio agisse con giustizia nel suo giudizio, perché anche gli uomini pii, cioè quelli che confidavano in lui, furono portati in cattività. È importante notare che qui non si parla di perdere la salvezza, ma di Dio che giudica il peccato. Sappi però che Dio è sempre giusto in quello che fa, anche nel perdonare, anche nel salvare completamente se una persona torna a Lui. Spesso si è identificati con la propria nazione, così le persone buone, pie, in Israele, soffrirono perché erano identificati con la loro nazione. Ma c'è di più. Nota ciò che Dio dice. Io vi giudicherò ciascuno secondo le vostre vie, o casa di Israele. In altre parole, giudicherò ciascuno di voi. In 1 Pietro 3, al versetto 12, leggiamo «Perché gli occhi del Signore sono sui giusti, e i suoi orecchi sono attenti alla loro preghiera, ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male». Se lo supplichi, egli ti ascolterà, egli ti risponderà dandoti la salvezza di cui hai estremamente bisogno, ma se continui a rifiutarla, un giorno sarà proprio questo che ti condannerà. Dai versetti che ora vanno dal 21 al 29 di Ezechiele, capitolo 33, leggeremo come la città fu presa. Il dodicesimo anno della nostra deportazione, il decimo mese, il quinto giorno del mese, un fuggiasco da Gerusalemme venne da me e mi disse: «La città è presa». La sera prima della venuta del fuggiasco, la mano del Signore era stata sopra di me, ed egli mi aveva aperto la bocca, prima che quello venisse da me la mattina. La bocca mi fu aperta, e io non fui più muto. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: «Figlio d'uomo, gli abitanti di quelle rovine, nel paese di Israele, dicono: Abramo era solo, eppure ebbe il possesso del paese. E noi siamo molti, il possesso del paese è dato a noi. Perciò di loro: così parla il Signore, Dio. Voi mangiate la carne con il sangue, alzate gli occhi verso i vostri idoli, spargete il sangue e dovreste possedere il paese? Voi lo appoggiate sulla vostra spada, commettete abominazioni, ciascuno di voi contamina la moglie del prossimo e dovreste possedere il paese? Di loro: così parla Dio, il Signore. Com'è vero che io vivo, quelli che stanno fra quelle rovine cadranno per la spada, quelli che sono per i campi li darò in pasto alle bestie, e quelli che sono nelle fortezze e nelle caserme moriranno di peste. Io ridurrò il paese in una desolazione, in un deserto. L'orgoglio della sua forza finirà, e i monti di Israele saranno così desolati al punto che nessuno vi passerà più. Essi conosceranno che io sono il Signore, quando avrò ridotto il paese in una desolazione, in un deserto, per tutte le abominazioni che hanno commesse». Ezechiele aveva già detto che la città sarebbe stata distrutta, perché Dio glielo aveva già detto, ma non aveva avuto informazioni su questo. E quando la notizia della distruzione della città li raggiunse, quella gente fu allibita, furono sopraffatti dalla notizia, perché non avevano mai creduto che ciò si verificasse. Vi ricordate, amici, abbiamo già considerato che lo stesso giorno in cui la notizia arrivò, la moglie di Ezechiele morì, e Dio gli disse di non piangere per lei, perché voleva far capire al popolo che egli aveva ripudiata quella città. Forse quelle persone pensarono che Dio tenesse troppo alla città per distruggerla, e non credevano che egli, il Signore, in questo modo giudicasse il loro peccato. Perciò Ezechiele non doveva piangere la moglie, ma doveva in questo modo far sapere a quella gente che la città veniva distrutta a causa del peccato. La città venne presa e distrutta. Vedi, alla fine del capitolo 24, Dio annunciò a Ezechiele la distruzione di Gerusalemme, la città di sangue. Da quel momento, cioè dal capitolo 25 sino al 33, egli non rivelò più nessuna profezia per Gerusalemme, mentre invece diede dei messaggi per le nazioni circostanti. Ora che arriviamo al capitolo 33, troviamo che Dio non fa tacere Ezechiele su questo argomento, ma gli dice: «Ora ho dei messaggi per te su Gerusalemme». Il popolo di Israele a questo punto si ricorda di come Dio si prese cura di Abramo, ed essi si aspettavano che Dio si prendesse cura nello stesso modo di loro, ma ignorarono il fatto che c'era molta differenza tra Abramo e loro. Infatti, Abramo credette a Dio, che gli contò questo come giustizia, ma questa gente non credeva a Dio, e perciò Dio li giudicò. Era come se Dio dicesse a quel popolo: «Non vi farò avere il paese. Infatti ho scacciato coloro che vi abitavano prima di voi per i loro peccati, e voi ora fate le stesse cose. Pensate che io possa tollerare questo?» Leggiamo ora gli ultimi versetti di questo capitolo 33 di Ezechiele, che evidenziano come il messaggio colpì i loro cuori. «Quanto a te, figlio d'uomo, i figli del tuo popolo discorrono di te presso le mura e sulle porte delle case. Parlano l'uno con l'altro e ognuno con il suo fratello e dicono: venite, vi prego, ad ascoltare la parola che proviene dal Signore. Vengono da te come fa la folla. Il mio popolo si siede davanti a te e ascolta le tue parole, ma non le mette in pratica, perché con la bocca fa mostra di molto amore, ma il suo cuore va dietro alla sua cupidigia. Ecco, tu sei per loro come la canzone d'amore di uno che ha una bella voce e sa suonare bene. Essi ascoltano le tue parole, ma non le mettono in pratica. Ma quando la cosa avverrà, ed ecco che sta per avvenire, essi sapranno che in mezzo a loro c'è stato un profeta». La gente è scossa, e ora vogliono ascoltare Ezechiele, anche se non vogliono mettere in pratica ciò che dice. Superficialmente sembrano tornare al Signore e vogliono sentire ciò che il Signore dice, ma non hanno intenzione di ubbidirgli. Sono come quelle persone che vanno in chiesa per sentire una bella, interessante predicazione, ma ciò che sentono non cambia la loro vita. L'epistola di Giacomo al capitolo 1, nel versetto 22, è molto pratica quando dice: «Ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi». Questa è la cosa che Dio dice a Ezechiele di questa gente deportata: ascoltano le tue parole, ma non le mettono in pratica. Non essere così anche tu, amico. Se lo farai, sappi che sarà come se tu, guardandoti allo specchio e vedendo che sei sporco, anziché pulirti, te ne vai senza fare nulla. Non credo che tu lo faccia, quindi, se sei così interessato a pulirti il viso, perché non ti preoccupi della tua anima? Sappi che solamente la fede in Gesù può pulirtela completamente e per sempre. Quindi, ascolta un consiglio. Non rimandare. Non fare come il popolo di Israele che dovette vedere la distruzione di Gerusalemme per rendersi conto che Dio stava facendo sul serio. Infatti, ora che Gerusalemme è caduta, come Ezechiele aveva profetizzato, il popolo sa che lui è il vero profeta di Dio. Ma anche se sanno che gli sta portando la vera parola di Dio, non lo ascoltano, non gli ubbidiscono. Vedi, amico mio, l'incredulità è un voler rifiutare, è una volontà di rifiuto. Non è perché l'umanità non ha una grande intelligenza che non può capire e accettare ciò che Dio dice. Il vero problema è che gli uomini non vogliono abbandonare il loro modo di vivere nel peccato. Era quello il problema delle persone a cui Ezechiele parlava. Essi volevano venire ad ascoltare ciò che Ezechiele diceva, ma non volevano credere, e quindi quel messaggio non aveva alcun effetto su di loro. E quindi era come se Dio dicesse: è vero, vengono, ascoltano, ma non mettono in pratica. Ad essi piace solo ascoltare senza ubbidire, e questo non basta per essere in pace con me. E con queste riflessioni attorno al libro di Ezechiele mi fermo qua. Io vi ringrazio ancora una volta per l'ascolto e intanto, come al solito, ci sentiamo domani, alla solita ora. Ciao.